Alphaville.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati, sono le 11, abbassiamo brutalmente il volume. Questo è Alphaville, lo stato di salute dell'università, insomma la vocazione dei giovani a seguire gli studi universitari, la rave culture, la medicina di genere, le banche centrali ed il loro ruolo nella recessione. Insomma, questi i temi di questa puntata di Alphaville, puntata di martedì. Ben trovati da Cristina Artoni, Brigitte Schwarz, Mattia Pelli, che con me, Enrico Bianda, hanno fatto il programma di questa mattina in diretta studio qui sulla Rete 2. I nostri recapiti subito, potete contattarci allo 079 3826 765. Iniziamo anche subito con la nostra musica, con le scalette musicali del nostro programma. La prima pagina è una novità discografica, Martina da Silva e Brian Carter firmano questo Crazy About My Baby.
I'm walking on air, for I've left all my blue days behind. Happy creature, tell me what can worry be? I'm crazy about my baby, baby's crazy about me. Mr. Cupid was our teacher, that's the reason we agree. I'm crazy about my baby, baby's crazy about me. Martina, get your book out, ready in your hand.
Keep it steady, look out, you can understand.
We're an A1 combination, we're the perfect he and she. I'm crazy about my baby, baby's crazy about me.
Scorrendo i giornali del fine settimana avrete letto la notizia: è morta sabato scorso all'età di 93 anni Anna Goslar, una delle migliori amiche di Anna Frank. Avevano frequentato la stessa scuola ad Amsterdam, dove le loro famiglie si erano rifugiate per sfuggire alle persecuzioni naziste. Si incontrarono di nuovo nel febbraio del 45 nel lager di Bergen-Belsen, poco prima della morte di Anna Frank, che nel suo diario la chiamava affettuosamente Hanneli o Lies. Della famiglia di Anna Frank soltanto il padre Otto Frank rimase in vita e fece ritorno da Auschwitz dopo la liberazione del campo di sterminio, Apolide decise di stabilirsi nel nostro paese, da dove rese celebre il lascito di sua figlia Anna. Ai legami di Anna Frank con la Svizzera è dedicata la mostra in corso al Museo Nazionale di Zurigo in collaborazione con l'Anne Frank Fond di Basilea, fondato da Otto Frank, e il Familie Frank Centrum di Francoforte, che custodisce l'archivio di famiglia. Noi questa mattina ne parliamo con la direttrice del museo, la storica Denise Tonella, che è ospite in diretta telefonica. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Denise Tonella, perché una mostra su Anna Frank e la Svizzera?
Ma il desiderio di realizzare questa esposizione nasce in particolare da due riflessioni. La prima è dovuta all'urgenza. I testimoni ancora in vita stanno purtroppo scomparendo ed è quindi l'idea di una mostra è quindi legata proprio a una nostra riflessione di qual è il nostro ruolo in quanto museo per appunto continuare a tramandare queste tragiche vicende. In secondo luogo, il Museo Nazionale intende far conoscere i rapporti che legarono la famiglia Frank alla Svizzera, perché non solo la zia di Anna viveva a Basilea con la sua famiglia, ma dopo la guerra il padre di Anna Frank, l'unico sopravvissuto alla famiglia, Otto Frank, si trasferì a Basilea dalla sorella, dove si impegnò a tramandare la memoria della figlia.
La mostra collega dunque la vicenda della famiglia di Anna Frank, che come sappiamo nel 1934 viene costretta, no, ad abbandonare la Germania e a rifugiarsi ad Amsterdam, con la vicenda della famiglia, con quella dei suoi parenti in esilio a Basilea. Che tipo di legami c'erano con i familiari in Svizzera, oltre ai pochi tratti che già ci ha fornito?
I legami erano in realtà molto stretti. Forse torno al 1929, alla crisi economica, e come conseguenza della crisi economica Leni Elias Frank, la zia di Anna, emigrò con la sua famiglia a Basilea, perché al marito Eric Elias venne offerta l'opportunità di dirigere in Svizzera una filiale della Opecta, una ditta che produceva addensanti per marmellate. E questa opportunità convinse poi anche indirettamente Edith e Otto Frank, cioè i genitori di Anna Frank, nel 1933 decisero appunto di rifugiarsi ad Amsterdam. E fino al 1936 Anna Frank e la sua famiglia trascorsero le vacanze invernali ad Adelboden e quelle estive in Engadina insieme alla famiglia Elias. Quindi Anna Frank è venuta diverse volte in Svizzera e sappiamo che ammirava molto il suo cugino basilese Buddy Elias e sognava di poter pattinare con lui, ad esempio, questa è una cosa che scrive nel suo diario. Con l'inizio della guerra non era più possibile recarsi in Svizzera a far visita ai parenti, ma la corrispondenza tra le famiglie Elias e Frank rimase fitta e la nostra esposizione permette di osservare numerose fotografie, lettere, documenti ufficiali e non, e oggetti personali anche che rendono tangibili appunto le circostanze in cui vivevano le due famiglie e anche i contatti che avevano con la Svizzera.
Quale realtà emerge sulla vita quotidiana di Anna Frank e della sua famiglia, insomma, dagli oggetti, dai reperti e dai documenti che sono presentati nella mostra?
Ma allora, parto forse proprio dalla prima sala, che presenta la vita della famiglia Frank a Francoforte, quindi prima della Seconda Guerra Mondiale. Francoforte era una città interessante perché dal 1864 l'uguaglianza giuridica consentiva agli ebrei di Francoforte di stabilirsi liberamente con le proprie famiglie. Fino a quel momento invece buona parte di essi viveva in un ghetto, nel ghetto della Judengasse. I Frank risiedevano nella propria casa, partecipavano alla vita culturale, avevano a cuore una buona educazione, facevano parte veramente del ceto borghese della città, andavano a teatro, all'opera. Erano cittadini tedeschi, politicamente liberali, e la cosa interessante, o il paradosso anche proprio, è che donne e uomini della famiglia Frank avevano servito la patria durante la Prima Guerra Mondiale e avevano prosperato nel settore finanziario, e la cosa inizia a cambiare poi durante la crisi economica mondiale, la loro banca fallisce e l'ascesa al potere di Hitler naturalmente cambia la vita di tutti gli ebrei di Francoforte. Quindi ecco, in una prima sala presentiamo proprio la vita quotidiana della famiglia Frank prima prima dell'ascesa al potere di Hitler e quindi anche con diversi oggetti legati proprio alla loro vita quotidiana e il loro stretto legame in particolare anche con la cultura, con il mondo della cultura.
Senta, come avete cercato di restituire la storia, no, del celebre diario di Anna, di cui tra l'altro sappiamo esistere diverse versioni?
Allora, forse l'elemento più importante, direi, o centrale della mostra è il nascondiglio, o insomma una sala, una ricostruzione simbolica del nascondiglio, perché è lì, nel nascondiglio, che Anna Frank ha scritto il suo diario, e con il suo diario è diventata veramente un simbolo per la memoria della Shoah, dell'Olocausto, questa famiglia che cerca di sfuggire al genocidio nazista. E Anna Frank racconta nel suo diario, descrive da un lato i dipendenti al corrente della situazione, i dipendenti dell'OPECTA, perché il nascondiglio si trovava dietro, in locali nascosti all'interno della filiale di OPECTA ad Amsterdam. Quindi lei descrive le persone che gli aiutanti, per così dire, quindi i dipendenti al corrente della situazione che fornivano loro lo stretto necessario, ma descrive anche la paura costante di essere scoperti, il cibo che scarseggiava. Insomma, Anna Frank confidava al suo diario le preoccupazioni e paure, descrivendovi proprio anche gli aspetti strettamente legati alla vita quotidiana nel nascondiglio. Quindi questo è forse l'elemento centrale che ci permette di trasportare al pubblico della mostra proprio il diario di Anna Frank. Poi nell'ultima sezione della mostra abbiamo un facsimile di uno dei quaderni o del diario di Anna Frank, un facsimile in prestito dalla Anne Frank Fond di Basilea, e poi mostriamo però anche come appunto questo diario diventò simbolo per la memoria della Shoah e quindi venne tradotto in tantissime lingue con una parete che mostra le copertine di tantissime varianti, appunto, come diceva lei all'inizio, del diario di Anna.
Senta, in apertura di conversazione lei diceva che questa mostra contribuisce, no, al lavoro di interrogazione sul senso anche del museo nel nostro paese. In che modo, allora, le chiederei, la mostra consente ai visitatori di conoscere anche la politica per i rifugiati e l'assistenza che è stata fornita loro in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale?
Sì, allora abbiamo una parte effettivamente della mostra che riflette la situazione dei rifugiati in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. È un capitolo della storia svizzera ambivalente, quindi sappiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale circa 25.000 rifugiati sono stati respinti alla frontiera svizzera e destinati così a morte quasi certa. Però nonostante la chiusura delle frontiere, circa 22.000 profughi ebrei trovarono rifugio in Svizzera. Il loro sostentamento era garantito però essenzialmente dalla comunità ebraica, quindi non dallo Stato svizzero. E per quanto riguarda la famiglia proprio strettamente dei Franco, la famiglia Elias che era a Basilea, e loro giungono prima della Seconda Guerra Mondiale, però la famiglia Elias a Basilea è costretta a vivere da apolide, in una situazione in realtà di costante preoccupazione per il destino dei propri cari, quindi non è che erano qui ed erano sicuri. Lo statuto di apolidi rendeva precaria la loro permanenza in Svizzera, e infatti durante la Seconda Guerra Mondiale rischiarono costantemente l'espulsione. In più sappiamo che al fratello di Erich, che era il marito della zia di Anna Frank, Paul Elias, a lui venne negato l'ingresso in Svizzera dalla Francia e venne deportato e ucciso nel campo di concentramento di Auschwitz. E in più la richiesta di naturalizzazione della famiglia Elias venne accolta solo nel 1952. Quindi questi sono aspetti che mostriamo nella mostra per far capire appunto anche come che cosa significava vivere in Svizzera da profughi o da non svizzeri, insomma, senza il passaporto. E appunto la famiglia Elias con l'inizio della guerra perse poi la cittadinanza tedesca, quindi in realtà non avevano più anche il passaporto, che rendeva la vita complicata.
Allora, c'è ancora qualche giorno, in realtà solo 5, ma è una settimana di ferie, soprattutto per i più giovani e dunque per chi si recasse a Zurigo. Il Landesmuseum ospita una mostra importante intitolata Anna Frank e la Svizzera. A curare la mostra e a dirigere il museo, Denise Tonella, che è stata nostra ospite questa mattina. Tra l'altro sul sito del Landesmuseum potete trovare anche un video introduttivo che introduce per l'appunto alla esposizione. Denise Tonella, grazie molte per essere stata nostra ospite.
Volentieri, è sempre un piacere, grazie a lei.
A risentirci.